c'ho l'ansia, che c'ha l'ansia.
Però adesso dico basta, non ci sto, io lo so che no, non si può avere sempre il controllo. Questo nella vita è il bello, e questo è il vero sballo. Da oggi voglio vivere tranquillo, mi spiego. Sorriso fisso, domino dell'ego. È la dimostrazione, sono talmente tranquillo che questa canzone la lascio a metà senza parole.
Lo sapevo.
Riccio l'ansia, le farfalle nella pancia. Non sono amore, sono l'ansia. Ci convivo dall'infanzia. E adesso che sono tranquillo, mi manca di già.
E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo. E io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica. E mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola, la chitarra si elettrica e risuona gli armonici. Dove ridono i salici, dove piangono i comici, e la forza si amplifica, ed il sangue si mescola, e l'amore è una trappola, mica sempre però, qualche volta ti libera, e ti senti una favola, e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica, ma sostanza purissima. Nutre le cellule e ti fa venir voglia di vivere fino all'ultimo attimo. Dove suona la musica, nella terra degli uomini, dove trovi anche un posto per chi ti sorride da un angolo. Fino all'ultimo attimo. All'ultimo attimo, fino all'ultimo attimo.
Put my life on. Valsonair presenta
Ora d'aria,
una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair
tutti i lunedì.
E buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti i nostri amici che ci ascoltano qui sulle frequenze di Radio Valsonair. Oggi è un fantastico lunedì 24 gennaio e quindi siamo pronti per la nostra trasmissione di oggi. Presentiamo Enrico Parterre de Roi di oggi. Allora, abbiamo staff di oggi, abbiamo Jacopo che salutiamo.
Ciao a tutti.
E poi abbiamo Giulia.
Ciao,
ciao Giulia. Bene, allora, tutto bene, tutto a posto. Ma ho appena saputo che voi avete fatto il Covid da poco.
Eh sì.
Quindi no. La prima domanda è, lo rifareste? vabbè, ok.
Ma per i sintomi che ho avuto e il tempo che sono dovuto stare a casa, veramente non ne vale la pena. Sono veramente...
Cioè, cosa vuol dire non ne vale la pena? Cosa ti aspettavi?
Ho avuto veramente qualche ora di febbre bassa.
Poi la febbre è fuggita da te quando ti ho visto, ho detto, per carità.
La febbre che si è accorta di essere dentro di me, si è detto no. Però sono dovuto stare a casa quasi 2 settimane perché io ho fatto un tampone, era ancora positivo, sono dovuto fare altri 7 giorni. Infatti sono tornato a scuola oggi a distanza di 2 settimane.
Ma io ne approfitto per dire che ormai è tardi perché ho deciso di fare l'insegnante, ma io, se potessi ricominciare da capo, mollerei tutto e aprirei un chiosco di tamponi perché secondo me è l'attività del futuro. Diamo il benvenuto anche a Giulia. Ciao Giulia.
Ciao.
E tu invece a quando risale il tuo Covid?
Ma io il giorno di Natale, la mattina di Natale.
Oh, ma che bella cosa.
Prima del pranzo abbiamo fatto i tamponi, mio papà positivo, e poi lo siamo diventati tutti e quattro.
Come sai, prima di pranzo il tampone, cioè era già l'antipasto e prima di iniziare un po' di tamponi per tutti. Vabbè, chissà che belle vacanze allora hai passato.
Dal 25 al 7 chiusi in casa.
Oh mamma mia, proprio le vacanze di Natale. Sì. Ma adesso diamo il benvenuto qui in studio con noi. noi, graditissimo ospite Don Chip. Ciao Don Chip, benvenuto.
Ciao a tutti.
Oh, allora, chiederei a tutti di stare un po' più vicino al microfono, così si sente bene. Poi in studio, ma muto nella prima parte perché il suo contratto è molto chiaro e gli impedisce di parlare nella prima parte del programma. Abbiamo anche Marco La Ruffa, che coinvolgeremo poi nella seconda parte del programma. Era venuto qua per imparare come funziona il mixer e difatti il monitor che sto usando io si è oscurato completamente, giusto per... Quindi non so, magari forse puoi seguire da là, non so, oppure stai dove vuoi, Marco, stai dove vuoi, anche da qua un pochino smanettiamo. Oh, allora, c'è Don Chip ospite, potremmo chiedergli un sacco di cose. Ad esempio, la prima cosa che gli voglio chiedere, mi stava raccontando che alle medie, qui c'è anche Marco, state facendo un video per Don Bosco, Chip?
Sì. È meglio però se lo spiega Marco.
Allora glielo chiediamo dopo. Glielo chiediamo dopo in che cosa consiste. Chip è qua perché, come avete visto anche nella lettera del direttore di stamattina, oggi è San Francesco di Sales. San Francesco di Sales, che dà il nome ai... Partiamo col giochino. Ai Salesiani, ce l'abbiamo fatta. E potrebbe a questo punto partire uno splendido applauso che sottolinea la difficilissima domanda che neanche Amadeus avrebbe osato fare al gioco quiz. Allora, però io ho invitato Don Chip perché così, se gli vogliamo chiedere qualcosa su Don Bosco e Valsalice, cioè la casa di Valsalice, in che misura c'entra Don Bosco al di là di quello che poi un po' sappiamo anche noi, anche gli studenti, immagino, no? Tutte le mattine passano davanti alla tomba di Don Bosco. Però, insomma, ecco, è importante capire se... qual è stato il rapporto con questa scuola? Chiedo già subito una cosa io a Cipe. È stato un rapporto... La leggenda dice che Don Bosco all'inizio non era proprio entusiasta di prendere questo complesso,
sì,
vero?
Questo complesso era proprietà dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Era però un grande istituto in crisi economica, finanziaria, e questi religiosi, i padroni di questo istituto, erano pentiti e insoddisfatti e cercavano di disfarsene. Hanno proposto a Don Bosco di acquistare questo istituto.
Ah, ma se non è che gli volevano fare una sola, come si dice a Roma, cioè dire: Don Bosco, abbiamo qui una bellissima casa, è piena di debiti, prenditela.
Sì, no, le motivazioni erano molto elevate, educative, eccetera, sì. Però certamente c'era anche qualche interesse di quel tipo. E Don Bosco, con un po' di riluttanza e un po' di difficoltà, ha accettato e ha preso questo istituto e poi lo ha ingrandito. E gli ha dato una destinazione a favore dei giovani. Valsalice è stato pressoché sempre una scuola. All'inizio doveva essere una scuola per giovani piuttosto nobili. Don Bosco però ha voluto cambiargli destinazione, ha voluto che i destinatari fossero giovani comuni, normali, giovani anche poveri. E comunque è sempre rimasta una scuola. Per un po' è stata anche una casa di formazione per giovani salesiani che si preparavano per andare a fare i missionari, quindi una specie di seminario delle missioni cattoliche, così si chiamava all'inizio questo istituto. Però la destinazione principale è sempre stata quella della scuola.
Ah, quindi ragazzi, voi siete arrivati in un posto che da sempre è scuola, no? Voi quanti anni a Valsalice, Jacopo?
Io sono arrivato qua in prima liceo, adesso sono in quarta, quindi tre anni e mezzo.
Tre anni e mezzo. Giulia?
Io, per me lo stesso.
Quindi nessuno di voi ha fatto anche le medie, non siete ancora in overdose da Don Bosco, perché io conosco alcuni che hanno fatto magari anche le elementari, che appena dici la parola Don Bosco già li vedi in affanno, come dire, ma di nuovo? Cioè, eppure io penso che sia sempre... un santo affascinante che ha tante cose da dire. Allora ragazzi, facciamo così, vi lascio pensare una domanda su Valsalice, Don Bosco e i Salesiani da fare a Chip. Adesso però mandiamo un po' di musica e dopo riprendiamo la linea e se riesco da lontano a vedere il tastino next, mi dovreste guidare voi, ce la posso fare perché ho anche il mouse che non funziona, quindi pensate che bello.
È la freccina grossa.
Per strada ho visto l'angelo del bene, il lavoro mi ripaga, mi ha detto.
è un cretino di una multinazionale a cui le cose vanno diritte. Tutto questo aveva un nome poco tempo fa, nuova economia. È il suo destino, vuole stare in cima, vuole viaggiare la vita su una limousine. Possiamo dirglielo, possiamo spiegare che sui libri di testo non c'è una riga per lui. Intanto la guerra dell'acqua è già cominciata, in qualche modo e da qualche parte.
Secondo me gli uomini dovrebbero stare con gli uomini e le donne con le donne.
Ma sta pizza allora arriva sì o no? Abbracciami fortissimo. Qui sembra un disastro, ma forse non lo è. Abbracciami fortissimo. E intanto lei fa le valigie, aspira polvere, padelle, porta via anche quelle, tanto io non mangio mai.
E intanto lei se ne va.
A quella porta del paradiso e abbracciami fortissimo. Se c'è ragione, certo, bruciare tutto, ok. Abbracciami fortissimo. E intanto lei fa le valigie, aspira polvere. Pizza allora arriva sì o no? Abbracciami fortissimo.
Welcome to Valsalice. You're currently listening to Radio Valsonair, your school radio.
Non mega capio nulla ciò.
Non fare lo stupidino e ascolta Valsonair.
Bene, ben ritrovati qui su Valsonair, oggi con qualche così disguido tecnico, ma chi fa questo mestiere lo sa che ce n'è sempre una, quindi siamo pronti per rimediare improvvisando, perché noi qui si è studiato latino, greco e italiano, mica sti aggeggi qua, ci vorrebbero quelli delle scienze applicate. In ogni caso, noi siamo di nuovo in diretta, sempre con Jacopo, Giulia e Don Cip, graditissimo ospite. E stavamo parlando di Don Bosco e Don Bosco a Valsalice, e quindi ho chiesto a Jacopo e a Giulia durante la canzone di prepararsi una domanda. Vediamo com'è andata.
Allora, io avevo già la domanda pronta ed è: ma appunto Don Bosco è mai venuto, è mai risieduto qua a Valsalice, o ha mai fatto il direttore?
Ecco, a parte le pratiche iniziali per per comprare questo istituto, farlo diventare una proprietà della congregazione salesiana, Don Bosco poi si è affezionato a questo istituto e veniva sovente, veniva a visitare l'istituto, i ragazzi, gli studenti, i salesiani. E poi soprattutto negli ultimi anni della sua vita, lui è morto nel 1888, negli ultimi 2 o 3 anni veniva sovente in convalescenza, siccome la sua salute era debole, e allora veniva qui perché l'aria era buona, il clima era buono ed era circondato dall'affetto degli allievi, dei salesiani e anche della gente del posto, che sapendo che Don Bosco era qui a Valsalice venivano a trovarlo, venivano a chiedergli le benedizioni.
Ah. E molto poi, bene.
E invece, se Don Bosco ha mai insegnato ai suoi allievi o ai ragazzi?
No, Don Bosco non era insegnante, cioè lui aiutava i ragazzi studenti, scriveva libri, ha scritto moltissimi libri proprio per aiutare i ragazzi. Allora non c'erano tutti i libri di testo che ci sono adesso, e quindi ha scritto libri di letteratura, di storia, poi per l'insegnamento della religione ha scritto la storia sacra, scriveva una rivista che è diventata poi Meridiano 12, erano le letture cattoliche, quindi era sempre orientato all'attività di educatore dei ragazzi, però non era proprio insegnante qui a Valsalice.
Ma Cip, ti volevo chiedere, ma sta cosa mi ha sempre un po' colpito, nel senso che mi sono chiesto, Don Bosco nella sua saggezza aveva capito che un conto è se fai l'animatore e un conto se fai il docente? Perché io quando sono entrato come studente a Valsalice c'era questa cosa che girava, tu sicuramente ne sai più di me, cioè se vai all'oratorio lì troverai i salesiani d'oratorio, ma se vai a scuola, non ti dico poi quando dicevi vai a Valsalice, ti dicevano lì si studia e basta. A me sto si studia e basta, mi è sempre rimasto un po' lì.
Hai ragione. Don Bosco non aveva quell'idea, Don Bosco aveva l'idea che si studiasse e non gli basta, si studiasse molto e seriamente, però aveva l'idea che gli insegnanti dovevano essere innanzitutto dei bravi educatori, quindi l'insegnante doveva essere amico dei ragazzi, avere gli interessi e i gusti dei ragazzi e poi pretendere dai ragazzi un'attività seria, uno studio molto impegnato, perché studiando, formandosi la cultura, i ragazzi si preparavano poi a diventare onesti cittadini e bravi cristiani.
Ecco, a proposito di questi onesti cittadini e bravi cristiani, studiando storia si capisce che Don Bosco era anche, possiamo dire, molto furbo con le istituzioni, cioè sapeva comportarsi molto bene, perché questa cosa dei salesiani, confermami tu, è che nacque come un'associazione anche per essere accettata dallo Stato laico, risorgimentale, che in quel momento non è che favorisse molto le congregazioni religiose, mi sembra.
Anzi, le ostacolava in tutti i modi, ma Don Bosco era veramente furbo.
Cioè, era anche creativo, diciamo. Sì. Oggi si direbbe un creativo.
Ha saputo farsi apprezzare come persona e quindi ha saputo far apprezzare anche la sua missione, la sua istituzione e le autorità, che erano anticlericali in molti casi, per simpatia personale, a volte anche per opportunismo, perché hanno capito che Don Bosco era talmente popolare che fare qualcosa che andasse contro la sua volontà poteva
essere amico di Don Bosco, insomma, stringere la mano a Don Bosco era una cosa che poteva tornare utile nelle campagne elettorali. Allora magari non erano come le nostre di oggi, però forse sì anche.
Certo, ma poi quando Don Bosco è morto, all'improvviso i salesiani si sono accorti che le leggi del momento imponevano che Don Bosco fosse sepolto nelle fosse comuni del cimitero di Torino, perché non avevano una tomba loro. E questa idea era orribile per loro, perché erano convinti che Don Bosco fosse santo, che meritasse una distinzione particolare. E allora cominciarono a muovere tutte le autorità civili, religiose di Torino, di Roma, il re, la regina e il primo ministro, e più o meno, siccome tutte queste persone avevano avuto a che fare con Don Bosco quando era ancora vivo, i salesiani sono riusciti ad ottenere il privilegio di seppellire Don Bosco non nel circondario, come dicevano, di Torino, perché lì non
si poteva
da fare. Volevano seppellirlo dentro la basilica di Maria Ausiliatrice, ma anche lì non si poteva. Avevano minacciato di portarlo all'estero, in Francia o in Spagna, dicendo là certamente accetteranno di seppellire Don Bosco, però l'idea era che Don Bosco doveva essere sepolto a Torino. Insomma, l'idea brillante è poi stata quella di, che è stata fatta, adesso non mi ricordo proprio bene da quale autorità, di seppellirlo a Valsalice, perché era un istituto legato a Don Bosco e alla sua storia, era vicinissimo al centro di Torino e,
però era fuori dalle mura,
di Torino, e così è stato. E allora, quando è morto, i salesiani in fretta e furia hanno allestito la tomba in pochi giorni e sono riusciti a seppellirlo qui a Valsalice, dove è rimasto per 41 anni, dal 1888 fino al 1929, quando è stato dichiarato beato. E allora, con una processione che, dicono le cronache di Torino, è stata la processione più partecipata della storia della
città. Ho letto delle cose della cronaca dell'epoca che diceva che c'era proprio una marea di persone che oggi non potremmo immaginarci,
e hanno accompagnato la salma di Don Bosco da Valsalice a Valdocco, nella basilica di Maria Ausiliatrice, dove c'è l'attuale sepolcro, certo, di Don Bosco. E in quell'occasione, siccome Valsalice è sui colli di Torino, è stato fatto quel canto che ha avuto molto successo tra i salesiani,
un evergreen, io direi,
che Don Bosco ritorna. Questo canto dice: giù dai colli un dì lontano, con la sola madre accanto, tu scendesti a questo piano, il piano di Torino, con la mamma, e allude al fatto che Don Bosco e la mamma dal colle Don Bosco, dal, sì, Castelnuovo Don Bosco, sono arrivati a Valdocco. Ma oggi ancora, giù dai colli di Valsalice,
da Valsalice
scendi
a Valdocco. Pensa un po', quindi si parla di Valsalice anche in questi canti famosi della, sì, tradizione salesiana. Sì. Allora, forse ho capito perché tanti gruppi, anche che arrivano dall'estero, vengono a Valsalice e lo vedi proprio che guardano con occhi, sì, attenti. E io volevo chiedere invece ai ragazzi, noi che forse gli occhi attenti, ma io per primo, non ce li abbiamo più tanto, perché questa è un po' casa nostra, ci siamo qua tutti i giorni, dal mattino alla sera, qualche fortunato anche il pomeriggio, fino a tardi, eccetera, e magari non ci facciamo più caso. È però anche vero che se Don Bosco è semplicemente, non so, un monumento, un'iscrizione sua, dopo un po' perde un po' il suo significato. Per cui volevo sapere da voi due, secondo voi, Don Bosco dove si trova in una scuola come la nostra, ma non la targa, eccetera? Dov'è che voi dite: ah, questa è una cosa proprio di Don Bosco, che ho capito che era sua?
Ma allora, un dettaglio che secondo me mi fa capire che lì probabilmente c'era Don Bosco è il porticato, quello davanti alla mensa, e in cui si affaccia sul cortile dove magari giocano appunto i bambini, ci sono gli intervalli. E questo mi è venuto in mente perché Don Pier ci ha raccontato che lui la sera si mette a praticare il rosario camminando intorno lì, e quindi
è un peripatetico, cammina sotto il portico dicendo rosario, sì.
E quindi mi sono immaginato Don Bosco che probabilmente...
Fra l'altro, il classico cortile salesiano, perché non c'è casa salesiana che io abbia visitato girando che non sia fatta così, cioè con i platani, il porfido e le due porte da calcio, proprio un classico assoluto. Adesso sono ben due i monitor che non funzionano, e quindi dobbiamo invocare Don Bosco, anche la sua protezione per il monitor, finire la trasmissione. Invece Giulia, lui ci ha citato un luogo della scuola, tu invece puoi dirci una cosa che senti: questa cosa è, sì, Don Bosco.
Più che altro l'idea di famiglia, di essere qua, essere anche con i professori, riuscire a parlare, o tutte le iniziative che ci sono al pomeriggio, restare a scuola, si cerca di creare un ambiente che ci si stia bene,
dove accogliere, fa piacere stare, sì. E anche un po' quello che ci dicono magari i ragazzi che arrivano da altre parti, che dicono: esatto, vabbè, magari anche sulla scuola non tutto va bene, eccetera, però fa piacere stare in quel cortile. Penso che Don Bosco fosse proprio una delle sue priorità, che i ragazzi si trovassero bene. Restate ancora con noi, poi facciamo ancora una domanda a Cippo e poi lo lasciamo andare, e parliamo di Don Bosco e futuro fra un po'. Quindi adesso ancora un po' di musica.
Detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai, ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda, allora tutti muti come sconosciuti sanno solo fare rodia. Lo so, non ho tempo
però nel weekend sono fuori, almeno te, capiscimi se sto per un attimo un po' fatto da te, tornerò in monopattino, chiamo Coco e Davide per andare in giro, so che ti fa strano quando chiamo un amico fratellino, che ti importa se a scuola avevo tre, con la mano sopra il piano faccio un po' da me.
Sai, non mi sono mai preso male, avevo la chiave. Bene, io avevo problemi da grande, io col bicchiere vuoto e tu, ehi, occhio che spandi, io col bicchiere vuoto e tu, ehi, occhio che spandi, son fatto due risate, le tasche vuote, mio cuore rotto, come un quadro stratto, castelli di rabbia, unica sovrana, ti taglio la fibra, forse un po' sola.
Balsonair, fai volare la tua musica.
Ma Giulia, guarda, io stavo pensando adesso durante la pausa a una domanda da proporre a Don Chip.
Quale?
Ma lo spirito salesiano, dove pensa che si trova?
Sì, allora, lo spirito salesiano è lo stile di Don Bosco, il suo stile di stare con i ragazzi, di amare le cose che amano i ragazzi. Dava molta importanza alla musica, allo sport, alle attività che piacciono ai ragazzi. Naturalmente pretendeva che i suoi seguaci, i suoi salesiani, avessero lo stesso amore per i giovani, fossero anche loro pieni di iniziative e stessero volentieri con i giovani, apprezzando anche questi mezzi di comunicazione sociale che lui promuoveva e che voleva che i salesiani avessero. A Valsalice lo spirito di Don Bosco è presente, perché dovunque uno guardi, sotto il porticato a cui accennavi tu, ci sono i graffiti di tutte le prime case salesiane. Guardando al centro si vede la tomba dove Don Bosco è rimasto per 41 anni prima di essere dichiarato beato. La chiesa dove noi andiamo, la nostra cappella, ha l'altare di Don Bosco con tutti i paramenti che lui usava quando celebrava la messa qui a Valsalice. Però il suo spirito, secondo me, è presente proprio nei salesiani che sono a Valsalice. quando io sono arrivato qui eravamo 50 salesiani, io ero il più giovane e tutti mi davano consigli su
ti come... facevano spreparare tavola, sì, queste sì, cose, sì, nonnismo più becero.
Però mi valorizzavano anche, mi volevano bene, eccetera. Eravamo 50. Adesso i salesiani di Valsale ce sono 15, però di questi 15 siamo quasi tutti vecchi e in pensione.
Quelli si che... dice vintage, Cipo, sì. Non dire così, siamo tutti vintage, si dice.
Quelli direttamente coinvolti ancora come insegnanti sono poi 4-5 in tutto Valsalice. Però gran parte degli insegnanti laici di Valsalice sono stati allievi a Valsalice e quindi anche senza volerlo hanno assimilato lo spirito salesiano, lo stile di Don Bosco e portano avanti quella missione, quei valori in cui Don Bosco credeva. E penso che Don Bosco sia molto contento quando guarda Valsalice. Tra l'altro quella frase scritta davanti alla tomba, starò io alla custodia di questa casa, pare che sia una promessa che Don Bosco ha fatto un anno prima di morire, un anno prima di essere sepolto qui a Valsalice. E secondo me la protezione di Don Bosco su Valsalice si vede proprio nell'aiuto che lui dà affinché questi insegnanti, questi educatori di Valsalice siano buoni educatori proprio secondo il suo cuore.
Fra l'altro tu hai citato una frase, no? Lui diceva resterò io a guardia di questa casa. Nei periodi in cui le iscrizioni calavano un pochino, qualcuno di noi era preoccupato, pensava che la frase fosse rimarrò soltanto più io a guardia di questa casa, e invece e c'è proprio Don Bosco che sorveglia perché le iscrizioni vanno bene.
A quell'epoca Don Bosco deve aver suggerito a qualche superiore che prendeva le decisioni che Valsalice, che era una scuola soltanto maschile, era bene che diventasse anche una scuola mista. E difatti in quegli anni in cui le iscrizioni erano molto calate, forse anche per altri motivi, però inserendo anche le ragazze tra gli allievi di Valsalice, un po' per volta la popolazione
Io sono d'accordo, però devo anche fare una protesta ufficiale. Perché avete aspettato a inserire ragazza Valsalice l'anno che ho dato la maturità io e sono andato via io? Cioè, questa cosa è non so se riesco a perdonarla, Cip. Comunque.
Sì, colpa tua, sei nato troppo presto.
Ah, ho capito, è colpa mia. Una domanda ancora per Cip.
No, io invece volevo affermare appunto questa cosa dei professori che rimangono qua anche dopo essere stati allievi, come per esempio il nostro professore di italiano e latino.
Ah, attenzione, parte il momento dell'autoelogio. Quindi vai subito con l'applauso, attenzione.
Oppure il direttore di Valsalice stesso.
Sì, anche lui ha studiato qua.
Esatto. Sì, era mio compagno di corso addirittura. Però come dico sempre, lui era del classico B e prima della B viene la A. Io ero nel classico A, quindi va bene.
Anche Don Rossi Walter.
Don Walter Rossi,
Don Mario Fissore.
Don Mario Fix, tutti ex allievi qua di Valsalice. L'ultima domanda, ce la ricordava Marco La Ruffa, che non può parlare ma fa domande e anche intelligenti, pone questioni. Oggi è San Francesco di Sales. Perché Don Bosco, proprio San Francesco di Sales, ha chiamato salesiani? Non poteva scegliere mille altre cose? Perché proprio San Francesco di Sales?
Infatti molti si chiedono ma come mai San Domenico ha fondato i Domenicani, San Francesco i Francescani e Don Bosco non
i Boschiani. Però non suona bene, mi perdoni Don Bosco, ma i Boschiani o i Boscosi non mi piace.
No, Don Bosco era devoto di San Francesco di Sales, lo apprezzava perché è un santo simpatico, molto colto, uno scrittore, difatti è il
patrono dei giornalisti.
Patrono dei giornalisti, eccetera. E gli piaceva la cultura, la santità, ma anche lo stile allegro, vivace, spiritoso di San Francesco e voleva che i suoi seguaci avessero lo spirito che lui cercava di comunicare, ma con quello stile amabile di San Francesco. E allora subito ha avuto l'idea di chiamare salesiani quelli che con il loro stile, con il loro modo di comportarsi, di parlare, di presentarsi, imitavano le virtù, le capacità, le qualità di San Francesco di Sales. Ecco perché ci chiamiamo salesiani.
E allora ricordiamo che, ragazzi, lunedì prossimo c'è la festa di Don Bosco, che è un altro grande classico delle case salesiane. Pensate che c'era addirittura nell'anteguerra, quando ero studente io, c'era solo la festa di Don Bosco, però noi ci facevano fare la marcia di Alcatraz, andavamo a correre in collina con la tuta, Chip, se ti ricordi, la tuta credo più brutta che sia mai stata fatta in tutto il mondo. Era una tuta verde con una scritta gialla fosforescente. Mi sono consolato una volta, ho visto che la Ternana aveva gli stessi colori, ma una tuta veramente che io andavo in giro con questa tuta e mia madre diceva: perché non la metti anche quando vai a giocare in oratorio? Ma no, no, magari no, perché una tuta verde. E noi si andava a correre. Invece poi abbiamo fatto tante altre cose, purtroppo il Covid ci impone anche quest'anno, però quantomeno torniamo a festeggiarla insieme con una bella messa all'aperto. Incrociamo le dita, ha sempre fatto bello, speriamo non si metta a piovere, a nevicare quel giorno lì, e poi con la possibilità, il direttore non ci ha voluto spoilerare niente, anche di sentire un intervento importante al mattino via Meet nelle classi, qualcuno che ci parlerà a ragion veduta, credo, proprio di Don Bosco. E poi la bella notizia per il triennio, quale?
Io non lo so.
Si entra alle 9:30 del mattino.
Infatti io e Giulia
un
abbiamo
applauso
proprio...
per le 9:30 del mattino. Bene.
Io e Giulia siamo ancora più contenti perché c'è stata appena rimbalzata una verifica di arte che avevamo lunedì prossimo.
Ah, è la festa di Don Bosco, fare esatto. Verifica non si può, non si può. Va bene, allora ringraziamo tanto Don Chip che è stato con noi, ci ha raccontato tante cose di Valsalice, Don Bosco, dei Salesiani. Gli auguriamo buona fortuna per il video che sta facendo e dopo chiederemo a Marco La Ruffa che cos'è questo video. E ricordiamo che prima, quando Chip è arrivato ai nostri studi, stavamo parlando di Tu sì che Valsales, cominciano le iscrizioni, gireremo nelle classi, siamo pronti per partire con questa doppia serata e doppia diretta su YouTube. Grazie Don Chip.
Grazie Don Chip.
Mandiamo un po' di musica e poi torniamo sempre in diretta su Radio Valsoner.
Icono che i traguardi ci scolpiscono. La paura di perdere, vedi tutti i traguardi, una linea per riprendere a correre, perché posso soltanto essere ciò che sono soltanto io, non frenare di colpo alla fine, è l'inizio di un'altra stagione, è il coraggio di vincere ancora, tra le attese sopra di me, emergendo la mia natura, inerme e stabile. Perché posso soltanto essere ciò che sono soltanto io, perché trovo per ogni finale il coraggio di un'altra stagione. A volte sai, siamo corde che si tendono, non rischiamo che si spezzino. Ma giuralo, usiamolo, questo coraggio, perché ci credo davvero, nella mia pelle si evolve la voglia di sempre, e se mi ascolti davvero, ti canto dal vivo e ti sento all'unisono, il coraggio di vincere libera la paura di perdere, vedi in tutti i traguardi una linea tra vittoria e vertigine, perché posso soltanto essere ciò che sono soltanto io, non frenare di colpo alla fine, è l'inizio di un'altra stagione.
paura è emotivo dentro di me e mi rendo la mia natura inarrestabile. Perché vinci se impari a vivere con coraggio, con umiltà, perché trovo per ogni finale il coraggio di un'altra stagione.
Balso Nair, fai volare la tua musica.
Ed eccoci tornati di nuovo, sempre in diretta, sempre con i nostri speaker di oggi, che sono Giulia, che
ciao,
salutiamo. Ciao Giulia, e il nostro Jacopo.
Ciao a tutti.
Felice buona Pasqua, perché l'Inter è sempre prima in classifica.
Prima
oggi purtroppo non abbiamo potuto fare rubriche sportive a causa Covid, la rubrica Goal Buster con la situazione del campionato scolastico, il torneo è fermo causa Covid, quindi non si può fare niente. Va bene, allora abbiamo parlato della festa di Don Bosco. Una cosa importante della festa di Don Bosco è anche il momento della brioche.
Ah, sì, me lo ricordo sempre, dopo i giochi o le partite di calcio c'era il momento merenda con... c'era anche la cioccolata calda ogni tanto.
Beh, lì dipende da se era in versione extra lusso oppure sì, più semplice, dipende dall'edizione.
C'era sempre la brioche, il cornetto, quel che era.
Certo, e perché questo riprende anche la tradizione, perché ricordiamoci, i ragazzi di Don Bosco in oratorio andavano anche perché lì c'era da mangiare ed erano tempi duri. Ma invece parliamo del vostro essere studenti di una scuola salesiana. Che impatto dà fuori? Cioè, quando raccontate ai vostri amici di fuori di essere di una scuola salesiana, immagino partano, come in tutte le cose, una serie di pregiudizi, alcuni positivi o alcuni negativi. Per dire, io una volta un signore è venuto da me e ha detto: ma lì a Valsalice però c'è ancora il collegio con quelli che si fermano a dormire, poi non è una scuola solo maschile. Faccio: no, guardi, sono passati 30 anni, non si ferma più nessuno, ci sono anche tante ragazze, quindi non funziona più così. Non so, raccontateci un po' la vostra esperienza. Quanto è piacevole o faticoso essere allievo di Valsalice fuori con l'esterno?
Ma la prima cosa che riescono a dire è: no, ma con i preti, ma come fai? Andrai a messa tutte le mattine, che in realtà...
Beh, ai miei tempi era così, ci beccavamo messa tutte le mattine, ma nel vostro caso no. Va bene, quindi questa è una cosa che si dice.
Sì, sì, sì.
L'idea della gente a cui dico vado al Valsalice, una scuola salesiana, e pensano sempre che al mattino ci sia un momento di messa, che si arriva e fai
esatto,
una di preghiera. E poi, tipo, mi ricordo una volta, sto parlando con alcuni dopo la festa di Don Bosco, e dicevo: io l'altro giorno sono andato a scuola, ho avuto una festività, e dicevano: ah, fortunati voi, non fate un cazzo. Sempre così, quindi va bene.
Ah, ecco, capito. Invece altre cose che, come scuola, cosa sentite dire in giro? Vado a Valsalice.
Ma tra gli adulti io sento sempre parlare bene di Valsalice, sì. Invece tra i ragazzi è sempre: ah, ma voi andate a una scuola privata, passate
la scuola dei ricchi,
paghi e passi,
paghi e passi, eccetera.
Sempre, sempre.
E avete scoperto a vostre spese che non è così.
No,
cioè,
assolutamente.
Io conosco
diplomificio, eccetera.
Conosco un mio caro amico che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, quindi...
Ci ha lasciato nel senso che ha cambiato scuola. Non dire così, che poi sembra un po' brutta,
sì,
dirla così.
Ha cambiato scuola.
Ah, va bene. E quindi veramente c'è gente che è ancora convinta, non
sì,
so che
sì,
quindi
sì.
Ecco, però parliamone, nel senso che è vero, non c'è più la messa, ma a vostro parere c'è ancora questi contenuti che ai miei tempi si passavano con la messa tutti i giorni? Io difatti avevo scelto l'animazione alternativa, che potevano fare solo in 10 o 20, che consisteva in un'altra cosa, perché dico: non ce la posso fare la messa. Cioè, la messa è una bella cosa, ci vado volentieri adesso da adulto, ma costretto a no, a 18
sì,
anni no. Però ecco, c'è anche il rischio poi di dire: vabbè, allora non si fa più niente perché non possiamo più chiedere niente ai ragazzi. Invece c'è qualche cosa che a vostro parere si sente, al di là del cammino di fede di ciascuno di noi, che può essere diverso, però i valori cristiani voi li vedete, trovate che ci sia spazio, ne vorreste di più, ce ne sono troppi?
Ma io penso che ci sia il giusto spazio, nel senso che quando ci sono delle occasioni importanti, appunto, si celebra la messa con tutti gli studenti, con tutti i partecipanti. Al mattino ci sono sempre pochi minuti dedicati appunto a una preghierina inizio giornata, e poi appunto lei fa il buongiorno in modo alternativo con leggendo appunto delle storie, dei saggi che hanno sempre comunque una...
Vabbè, ma immagino dietro. Che ci siano anche altri colleghi che magari scelgono di fare cose diverse, però diciamo lo spazio c'è, lo spazio quei 10 minuti ci sono, no?
Ma forse anche più dal punto di vista degli ideali, più indipendentemente dalla fede di ognuno, il fatto di essere, come dicevamo prima, una famiglia, dare spazio a tutti, anche al mattino non iniziare subito con le lezioni, ma avere un momento di parlare tutti insieme. Non...
Ma si riesce a farlo, perché io ad esempio da studente ricordo che quando, beh, noi ci beccavamo la messa, ma quando partivano così tu pensavi, molto bello, però fra un'ora tu adesso mi interroghi di greco. Io c'ho in testa greco, non la Trinità o non so quale altro concetto. E quindi... devo dire un po' rimpiano, nel senso sono sicuro di essermi perso delle perle preziose dei miei insegnanti perché stavo pensando all'interrogazione, non al momento dell'animazione.
Ma io penso che il momento c'è sempre al mattino, perché comunque non prende mai più di, dipendendo dal professore, non prende mai più di 5 minuti, o comunque la preghiera dura sempre quei 30 secondi, il minuto, quindi appunto chi ci tiene partecipa e c'è lo spazio appunto. Per esempio stamattina è entrata Maria. E proprio parlando...
Ricordiamo, non si tratta di un'apparizione della Madonna, ma si tratta di Maria Sartore, che salutiamo.
Assolutamente. E appunto, parlando di questo discorso della famiglia, lei è arrivata in classe, ha sostituito la professoressa Parissone, e parlando appunto di una famiglia che è in difficoltà salesiana, ci ha proposto di fare una preghiera per tutti, per i parenti, appunto.
Bene, esatto. Bene, quindi momento di condivisione. Va bene, quindi mi pare di capire che anche quest'anno siete abbastanza soddisfatti di essere qui.
Molto.
E allora attendiamo con gioia la festa di Don Bosco, perché cosa ci piacerebbe ci regalasse l'intercessione di Don Bosco per questa festa?
Per saltare scuola.
Per saltare scuola, cominciamo dalle cose basiche.
No, spero che veramente dopo questi 2 anni in cui non ci sono state occasioni, o comunque poche occasioni, si riesca finalmente a rifare, ad avere di nuovo un momento in cui tutte le classi possono pregare o comunque anche giocare, scherzare, avere un momento libero.
Certo.
Che si possa essere spensierati, stare insieme, parlare tra di noi senza essere in un ambiente scolastico solo.
Bene. Allora, con questo augurio salutiamo tutti i nostri ascoltatori per il momento, meglio salutiamo Jacopo, salutiamo Giulia.
Ciao a tutti.
Ciao.
Quella giusta pausa musicale e poi diamo spazio al nuovo turno qui su Valsoner. Arrivano Alberto e Neri, non parleremo di basket perché oggi la loro rubrica non c'è, ma abbiamo tante cose belle di cui parlare, compreso una telefonata ad un altro salesiano. Poi c'è Marco La Ruffa che smania, non vede l'ora di tornare a dirci qualche cosa anche come speaker. Abbiamo parlato di tante belle cose, del messaggio d'amore anche che Don Bosco ha lasciato ai suoi ragazzi, e quindi ci vuole una bella canzone che ce lo ricordi, come ad esempio questa che inizia con l'applauso, una bella chitarra e 2 mini vestiti di nero che avanzano sul palco. E peccato che abbia schiacciato un tastino ed è saltata la canzone. Pazienza, oggi non ce ne va bene una con questo mouse. Vabbè, mettiamo Bugo con Videogame che ci sta sempre.
Niente muri, file o fini. E davvero, era vero davvero. Mi potevi ammazzare 100 volte, tanto poi nascevo. Era bello davvero, sì ma bello davvero. Ti volevo abbracciare, fare un giro, ma tu non ci sei. E quindi play.
Game over.
Abbiamo una missione per te.
Accendete il pannello.
Lo faremo.
Alzate i fader.
Caricate la playlist, presto!
Playlist caricate, signore.
Emergenza, signore, cambio canale.
Non cambiare canale. Ora Daria, la missione è su Falso Nero.